Magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Siamo qui oggi per parlare del paganesimo, ma essenzialmente per parlare di una figura fondamentale nelle antiche religioni, che è la figura di Medea. Medea è una visione delle antiche religioni che rappresenta la vita. Vi voglio parlare di Medea e della sua rappresentazione della vita proprio per rendere omaggio a questa figura troppo spesso e troppo rapidamente calata nella tragedia e calata nelle tragedie umane, nelle vicissitudini delle persone e attraverso le quali le persone vedono continuamente la loro disperazione. Medea è la vita, non ha nulla a che vedere con la persona che soffre, ma è la vita che soffre attraverso le persone. Quando noi leggiamo la storia di Medea, in realtà dobbiamo leggere la storia della vita, la storia delle sue continue trasformazioni, e della vita che si fa strada fra le condizioni e le contraddizioni dell'esistenza. Questo sfugge ai tragici, a coloro che hanno scritto le loro tragedie su Medea. Loro vedono una donna spietata, una donna pronta a qualsiasi cosa pur di raggiungere i propri scopi e i propri obiettivi, ma non vedono nelle azioni di Medea le azioni della vita, pronta a qualsiasi cosa pur di raggiungere i suoi obiettivi. La vita è così determinata nella riaffermazione di se stessa che, qualora le condizioni non lo consentono, lei è disposta a veder sacrificare centinaia e centinaia di specie viventi pur di riaffermare il proprio cammino verso l'infinito, pur di riaffermare il proprio desiderio di esistere e di continuare a manifestare le specie. La vita è spietata dal punto di vista della morale monoteista, della morale come noi oggi la vediamo. Ma la vita è spietata proprio perché le condizioni della vita sono tali da dover essere rimosse, da dover essere affrontate a qualsiasi costo e in qualsiasi situazione. Non esiste una morale per la vita. La vita si afferma attraverso un infinito numero di strategie e la morale della vita sta nella vita stessa, nelle sue esigenze di rappresentazione. E questo sfugge alle persone che hanno una morale monoteista, quelle persone che hanno l'idea del gregge, l'idea della sottomissione, l'idea dell'obbedienza, l'idea che tutti devono sottomettersi a una morale, a dei comportamenti, a un padrone. La vita non ammette nessun padrone, la vita non ammette nessuna sottomissione e la vita è spietata proprio perché la vita non accetta la spietatezza e il terrore nei suoi confronti. La vita deve liberarsi sempre dalle catene, deve liberarsi sempre dai tentativi di assoggettamento, di sottomissione, di distruzione della propria capacità di affrontare il mondo e di affrontare la propria esistenza. La vita non può permettere a niente e a nessuno di interferire nei confronti di se stessa. La vita non ammette nessun limite a sé. E quando i limiti avvengono, quando cade l'asteroide sul pianeta Terra, la vita è disposta a sacrificare le specie, a distruggere migliaia di specie pur di continuare ad esistere. Ed è spietata, fa a pezzi le sue stesse specie, fa a pezzi suo stesso fratello, ed è questo, è Medea. Medea rappresenta la vita, è la vita, ed è la vita vista con gli occhi degli uomini che proiettano sulla vita le contraddizioni della loro esistenza. Ma ciò che Medea ci insegna è che tutte le forze dell'esistenza sono dentro di noi e sono la determinazione e la volontà con cui noi affrontiamo il nostro quotidiano. E la vita di Medea, la vita Medea, la vita come Medea, Medea come la vita, non è altro che quella grande divinità che c'era in Roma antica, che era Fons, era la fonte, ed è l'immagine dell'acqua che si muove nel sottosuolo e che si adatta agli anfratti, che spacca la roccia, che rimuove, si fa lago fino a traboccare, cioè si adatta a tutto ciò che esiste e in tutto ciò che esiste mette in atto i suoi adattamenti. E nessuno può dire gli adattamenti dell'acqua sono moralmente spietati, sono cattivi. Gli adattamenti dell'acqua sono quelli che le condizioni oggettive determinano e lei si adatta a quelle condizioni oggettive. E questo è anche per Medea, e questo è anche per la vita. Se noi ci dimentichiamo di vedere le cose in questo modo, allora Medea è la rappresentazione delle condizioni umane nella società civile. Ebbene, il mito di Medea è un mito che ha attraversato circa 700-800 anni di esistenza. E a parte Apollonio Rodio che ne parla nelle Argonautiche, noi abbiamo due grosse tragedie che parlano della vicenda di Medea. Una è scritta da Euripide circa nel III secolo, mi sembra, avanti Cristo, e l'altra è scritta da Seneca e siamo nel I secolo dopo Cristo. Ebbene, si perde il ricordo di ciò che è Medea, Medea come rappresentazione della vita, e diventa Medea rappresentazione del dolore tragico, che di volta in volta diventa eroico, oppure può diventare motivo di ribrezzo, motivo di delitto, motivo per indicare il comportamento delittuoso nella società. Ma la vita attinge da se stessa. E noi nella tragedia, Le ultime arrivate, vediamo l'espressione di un dolore sociale, del dolore degli uomini, mentre affrontano la loro esistenza, che è un dolore legato a se stesso. E nella tragedia, da Euripide a Seneca, noi scorgiamo la visione di una Medea, di un dolore di Medea, che è anche il dolore della società nella quale noi stiamo vivendo. E io vi rappresenterò ora il dolore di Medea in Euripide e in Seneca, ma quando parlerò di Medea, della vita, allora prenderò Apollo d'oro e i miti greci. Ma proviamo un po' a vederci la Medea sociale in Euripide. Cosa dice Medea? E vi leggo questo brano, questa dichiarazione che fa Medea a Giasone. Quando Giasone ha deciso di ripudiarla come donna, Giasone ha deciso di ripudiare la vita e di prendersi un'altra donna più giovane. Ecco, Medea parla a Giasone. Disgraziato! Non so quale più grave ingiuria ti può fare la mia lingua per codesta viltà. Tu sei venuto, eh? Sei venuto! Tu che ti sei fatto odiare più di tutti. Non è certo un atto di fierezza e di coraggio guardare in faccia i cari dopo averli maltrattati. È soltanto la peggiore malattia che è fra gli uomini. Si chiama spudoratezza. Hai fatto proprio bene a venire. Per me sarà uno sfogo dirtene quattro.
Per te l'ascoltarmi sarà duro. Comincio dal principio. Io ti salvai. Lo sanno tutti i greci che salirono a bordo insieme a te sul largo. La missione era giogare tori spiranti fuoco e seminare quel terreno di morte, quel serpente che nell'intrigo delle molte spire cingeva il velo d'oro ed era insonne. Io l'uccisi e levai dinanzi a te la luce di salvezza. Poi, tradendo mio padre e la mia casa, venni a Iolco, presso il Pelio, con te. Più che saggezza, fu fanatismo. E uccisi Pelia, dandogli la più penosa delle morti, quella che gli venne dai figli, e liberai d'ogni paura a te. Quello che avesti da me fu questo, sciagurato, e tu m'hai tradita, passando ad un altro letto, e c'erano dei figli, che se figli tu non ne avessi avuti, quest'amore per un'altra era forse perdonabile. E i giuramenti? Niente più, spariti. Ora non so se credi che gli dèi d'allora ormai non governino più o che vigano adesso leggi nuove. Perché del tuo spergiuro verso me sei certo conscio? Mia povera mano che tu stringevi tante volte e tante volte. Mie ginocchia toccate così invano da un malvagio, speranze che fallirono. Ma via, ti parlerò come un amico. Credo d'aver da te qualche bene? Non importa, sarà la vergogna, dopo le mie domande, più palese. E dunque dimmi, dove devo andare? A casa di mio padre, quella casa che ho tradita per te con la mia gente, venendo qua? Dalle povere figlie di Pelia? Certo, una buona accoglienza in quella casa mi faranno, a me che uccisi il loro padre. Così stanno le cose. Ai cari della mia famiglia mi son resa odiosa, e le persone a cui meno dovevo far del male per compiacere a te sono nemiche. Proprio beata tu m'hai resa agli occhi di molte donne in Grecia, in ricompensa di quanto ho fatto. E mi ritrovo in te un marito ammirevole e fedele. Povera me, che me ne andrò in esilio, cacciata via da questa terra, senza un amico, coi figli soli, io sola. Bella vergogna per il novello sposo che i suoi figli vadano raminghi in miseria. E colei che ti salvò, Zeus, perché mai quell'oro che fasullo hai dato prove agli uomini, e sul corpo dell'uomo non c'è proprio nessun marchio che faccia riconoscere il malvagio? E questa è la disperazione di Medea. Medea che viene cacciata, viene allontanata e sfoga la sua rabbia. Sfoga la sua rabbia uccidendo i figli di Giasone, i suoi stessi figli, perché la vita deve continuare il suo corso e non può fermarsi mai. Giasone ha tradito la vita. Ha tradito la vita per cose diverse dalla vita. Ha tradito la vita per avere il potere, per avere il denaro, per avere ciò che è odioso alla vita. Ma quando lui stava viaggiando per mari sconosciuti, quando doveva affrontare forze sconosciute, non ha usato il denaro, non ha usato il potere, ma ha usato se stesso, ha usato il proprio potere di essere. Ed è il potere di essere che la vita è accorsa ad aiutarlo nelle sue fatiche, non per il denaro che aveva. E questo è il pianto in realtà di Medea, è il pianto della vita. Quando tu, meraviglioso, ti rimboccavi le maniche e affrontavi le contraddizioni della tua esistenza, io, ammirata da te, ammirata dal tuo fuoco, ho alimentato il tuo fuoco. Ti ho soccorso, ho combattuto con te, ho negato tutto ciò che poteva essere di altri, perché ammiravo il tuo fuoco della vita. Poi tu quello fuoco lo hai spento, hai offeso la vita, e adesso cerchi il denaro, cerchi il potere, cerchi la gloria, cerchi una donna più giovane di me. Hai negato la tua esistenza, il tuo vivere eroico. E allora, se hai negato il tuo vivere eroico, tutto ciò che il tuo vivere eroico ha costruito vada distrutto. Ed è per questo che Medea uccide i suoi stessi figli. Quello che vi ho letto è ciò che dice Medea in Euripide. Ma vediamo un attimino l'altra Medea, la Medea in Seneca. Seneca riprende i temi di Euripide e più o meno è la stessa cosa fatta alla romana, ma c'è qualcosa di più in Medea di Seneca. Ci sono il finale del discorso, che il finale del discorso di Medea in Seneca è il finale del discorso della società romana. Ma vediamo cosa dice Medea in Seneca. Dei del matrimonio, io vi prego, tu, Lucina, custode del letto nuziale, e tu, Minerva, che insegnasti a Tifi il governo della nave, la prima che vinse i flutti, e tu, Sole, che distribuisci al mondo la luce del giorno, e tu, Nettuno, che crudelmente regni sul mare profondo, e tu, Ecate Triforme, che offri il tuo complice raggio ai riti segreti, e voi, sui quali Giasone mi giurò fedeltà, e voi, voi che a Medea è più lecito invocare, caos dell'eterna notte, regno che agli antipodi del cielo, e voi spiriti del male, tu Plutone, signore del regno dolente, e tu Proserpina, signore che un amore più fedele hai rapito, io vi prego con la mia voce funesta, ora, ora dovete venire, dee vendicatrici dei delitti, furie, luttuoso il crine di guizzanti serpi, la nera fiaccola stretta con le mani di sangue, orrende come il giorno che appariste alle mie nozze, la morte date, la morte alla nuova sposa di Giasone, al suocero, a tutta la famiglia regale, ma a me date qualcosa di peggio che io possa augurarlo al mio sposo, che viva lui e corra per città sconosciute, esule, privo di tutto e colmo di terrore, odiato in esilio, e rimpianga me come sposa, e batta a porte straniere come un ospite troppo conosciuto. Non riesco dunque ad augurargli nulla di peggio? Sì, generi figli simili al padre, simili alla madre. Ecco, la vendetta è fatta, ho partorito. Chiacchiere, lamenti, perché vi spargo ancora scopo? Non mi scaglierò contro i miei nemici, io? Gli strapperò le torce dalle mani e dal cielo la luce. Il padre della mia gente, il sole, guarda tutto questo e si fa guardare e percorre seduto sul suo carro, il suo cammino di sempre nel cielo. Perché non ritorna verso oriente? Perché non respinge indietro il giorno? Padre, fa che io voli nel cielo sul carro, affidandomi le redini. Padre, lascia che guidi io, con brilli e fiammeggianti, i tuoi cavalli di fuoco. Congiura Corinto, sconvolta dalle fiamme, i due mari che ora divide con la sua duplice riva. Che cosa mi resta? Portare la fiaccola di pino dinanzi al corteo nuziale, levar le preghiere per il sacrificio, immolare le vittime sugli altari consacrati. Cercala là, fra le viscere, la via della vendetta, anima mia, se ancora sei viva, se ti rimane un po' della tua forza di un tempo. Paure di donna, scacciale e ritrova nel tuo cuore il Caucaso selvaggio. L'Istmo vedrà tutti i misfatti che il Ponto e il Fasi hanno veduto. Atroci, orrendi, mai sentiti sono i delitti che agitano la mia mente, da far tremare il cielo e la terra. Ferite, eccidi, sembra fatte a pezzi. No, sto rievocando cose da poco. Le ho fatte da vergine, quelle. La mia collera deve salire più in alto. Più atroci sono i delitti che mi aspettano, ora che ho partorito. Armati d'ira, preparati con tutto il tuo furore alla strage. Del tuo ripudio si dica non meno che del tuo matrimonio. Il tuo sposo, come lo lascerai? Così, come lo seguisti. Basta dunque con gli indugi. La casa che hai avuto col delitto devi abbandonarla. E questa è la riflessione di Medea davanti alla sua tragedia. Ma Seneca ci chiude la sua commedia con l'ultimo discorso. L'ultimo discorso che avviene fra Giasone e Medea. Ebbene, l'ultimo discorso che avviene fra Giasone e Medea è sintomatico nella nuova mentalità che ormai dopo Seneca sta arrivando, cioè il monoteismo. E dice Medea: proprio dove non vuoi, dove soffri di più, io ti colpirò con la mia spada. Su dunque, superbo, va a cercare letti di vergini, ripudia le madri. Giasone: ne basta uno per il mio castigo. Medea: potesse questa mano saziarsi d'un solo delitto, non avrebbe nemmeno cominciato, anche se li uccido tutti e due, è poco per il mio odio. Se c'è nel mio grembo nascosto un tuo germe di vita, mi frugherò il ventre con la spada per strappartelo via. Giasone: avanti, allora, finiscilo il delitto che hai cominciato, non ti supplico più, almeno non protrarlo il mio supplizio. Medea: godi, mio odio, di un delitto lento, non aver fretta, è tutto mio questo giorno, mi valgo del tempo che mi fu concesso. Giasone: uccidi me, nemica. E Medea: mi chiedi di aver pietà? Bene, è finita. Odio, mio odio, non ho più nulla da offrirti. Giasone, ingrato, alzali quassù i tuoi occhi gonfi. La riconosci tua moglie? È così che fugge Medea. Ecco, mi si apre una strada nel cielo. Due draghi mansueti piegano al giogo i loro colli squamosi. Tu riprenditi i tuoi figli, padre. Io sarò trasportata per l'aria da questo carro alato. E Giasone: vattene per gli spazi celesti, nel cielo più alto. Sarai la prova vivente, dovunque arriverai, che gli dèi non esistono. Bene, chiudendo questa commedia, in realtà Seneca ha chiuso anche la storia di Roma. Gli dèi non esistono. Seneca era neoplatonico e stava arrivando il cristianesimo. Ma proprio perché stava arrivando il cristianesimo, Seneca aveva dimenticato, come del resto aveva dimenticato Euripide, il senso di Medea, cioè che cos'era Medea e cosa rappresentava Medea. Ed è esattamente questo che io vi voglio raccontare adesso, perché la storia di Medea è la storia della vita, e io cercherò, mi sforzerò di raccontarvi dal punto di vista religioso, dal punto di vista della magia della vita, ciò che è Medea, prendendo la sua storia da Apollodoro, dalla biblioteca di Apollodoro. Apollodoro è un personaggio mitico, strano, non si sa esattamente come, quando, dove scrisse. E scrisse questa biblioteca, che non fu altro che un riassunto di quello che erano le credenze e le storie degli dèi del suo tempo, quello che lui riuscì a raccogliere. Abbiamo molte di queste raccolte, ce ne abbiamo alcune, diciamo così, perché sembra che mentre le antiche religioni stavano morendo, alcuni che amavano molto le antiche religioni raccolsero un po' alla volta tutto quello che stava attorno alle antiche religioni e lo misero insieme, ne fecero dei riassunti. Uno di questi riassunti è proprio Apollodoro. Dunque, ufficialmente questa biblioteca avrebbe una certa età. In realtà, la biblioteca di Apollodoro sembrerebbe che sia molto e molto tarda. Questi racconti, anche se sono tardi, hanno però il pregio di riassumere tutta una serie di convinzioni, tutta una serie di conoscenze antiche che c'erano e di averle tramandate fino a noi. Ebbene, la vita svela i suoi segreti a Giasone. L'uomo decide di vivere. Con questo noi dobbiamo riuscire a capire cos'è il viaggio degli Argonauti. In pratica non è altro che un comportamento eroico che Giasone deve mettere in atto per rispondere agli omicidi fatti da Pelia, cioè alla situazione che Pelia ha creato e che lo ha costretto a costruire questa nave, cioè a costruire l'Argo e andare a cercare il velo d'oro da riportare a Pelia. Solo in questo modo Giasone potrà avere i benefici e i vantaggi che egli desidera. Però Giasone affronta questo viaggio e, come tutti gli uomini, come tutti gli esseri della natura che affrontano la loro vita, il loro viaggio nella vita, si ritrova davanti a uno sconosciuto. Questo sconosciuto gli uomini lo svelano combattendo, vivendo, affrontando le contraddizioni, amando, manifestando le loro tensioni. Alcuni di questi uomini, nel fare questo, hanno un comportamento così deciso e così eroico che spesso la vita li appoggia. In pratica sembra quasi che il loro comportamento non faccia altro che svelare lo sconosciuto che li circonda. Ed è in realtà, noi possiamo leggerlo come la vita che ti svela ciò che sarà o ciò che tu devi fare per affrontare al meglio ciò che ti aspetta. Anche se tu non conosci ciò che ti aspetta, la vita te lo svela. Ecco, questo meccanismo è l'intervento di Medea. Giasone, leggo dalla biblioteca di Apollodoro. Giasone non sa come aggiogare i tori. Medea si innamora di lui. Era la figlia di Eta e di Idia, figlia di Oceano, ed era una maga. Temendo che egli, Giasone, venisse ucciso dai tori, Medea gli disse di nascosto dal padre che lo avrebbe aiutato ad aggiogarli e gli avrebbe consegnato il velo se lui avesse giurato di sposarla e di portarla nell'Ellade sulla sua nave. Giasone giura e lei gli dà un filtro e gli ordina di spalmarlo sullo scudo, sulla lancia e su tutto il corpo prima di aggiogare i tori. Disse che se l'avesse fatto, per un giorno intero sarebbe stato invulnerabile dal fuoco e dal ferro. Gli rivelò che, seminati i denti del serpente, sarebbero sorti dalla terra degli uomini armati che avrebbero cercato di assalirlo, e disse che quando li avesse visti radunati insieme doveva lanciare in mezzo a loro delle pietre tenendosi a distanza, e quando li avesse visti battersi fra loro per questo, allora avrebbe dovuto ucciderli. Udito ciò, Giasone si unse con il filtro e si diresse verso il bosco sacro del tempio a cercare i tori. Essi lo assalirono spirando grandi vampe di fuoco, ma lui riuscì ad aggiogarli. Poi seminò i denti del serpente e dalla terra sorsero uomini in armi. Quando vide che erano abbastanza numerosi, scagliò di nascosto delle pietre e, mentre essi lottavano fra loro, si avvicinò e li uccise. I tori erano ormai aggiogati, ma Eta non voleva consegnare il vello, anzi voleva dar fuoco alla nave Argo e sterminare l'equipaggio. Verso il segno, accidenti. Ma Medea lo prevenne e di notte condusse Giasone laddove si trovava il vello. Con i suoi filtri fece addormentare il serpente che faceva la guardia, prese il vello e con esso e Giasone fece ritorno alla nave Argo. La seguiva suo fratello Apsirto. Insieme a loro di notte gli argonauti salparono. Eta, venuta a conoscenza di ciò che Medea aveva osato fare, si lanciò all'inseguimento della nave. Quando vide che era vicino, Medea uccise il fratello, lo fece a pezzi e lo gettò in mare. Eta rallentò l'inseguimento per accogliere le membra del figlio, invertì la rotta, diede sepoltura ai resti recuperati e chiamò quel luogo col nome di Tomi. Mandò però alcuni colchi alla ricerca della nave Argo, minacciando di punire loro al posto di Medea se non gliel'avessero riportata, ed essi si separarono e la cercarono per ogni dove. Ebbene, questo è Medea che incontra Giasone. Medea conosce la vita, conosce il futuro, conosce le cose, ed è quella conoscenza che la vita dona agli uomini. gli uomini che giurano la vita giurando di vivere con passione, di vivere con attenzione, di vivere manifestando se stessi con coraggio e con determinazione le contraddizioni che incontrano. Quando Medea chiede a Giasone di sposarla in cambio della sua conoscenza, in realtà è l'uomo e la donna che sposano la vita per sviluppare il proprio sapere e la propria conoscenza. E gli uomini e le donne tradiscono la vita quando, anziché affrontare la vita con le proprie passioni e la propria conoscenza, preferiscono affrontare la vita attraverso il possesso e attraverso il dominio. Questa è la condizione che avviene. La vita ti svela i segreti. Se vivi attraverso il potere di essere, se vivi affrontando la vita con coraggio, la vita ti svela i suoi segreti. E questa è una condizione che non può esistere se tu non hai coraggio, se tu non ti impegni, se tu non esisti. Le forze, la vita si innamora dell'uomo coraggioso, dell'uomo che decide di vivere ed è decisa a seguire quell'uomo e ad aiutarlo. Perché ogni volta che qualcosa dello sconosciuto si disvela, ogni volta che tu riesci a capire qualcosa di ciò che ti sta attorno, tu acquisti il potere. Acquisti il potere di agire, il potere di mettere in atto la tua azione e di raggiungere gli obiettivi. Ma questo, per questo, è necessario che la vita si disveli. Per questo è necessario che tutto appaia, che tutto sia chiaro. E se non è chiaro la tua ragione, deve essere chiaro alle tue emozioni, deve essere chiaro al tuo intento, deve essere chiaro nei tuoi bisogni di azione. Andiamo avanti con la lettura della biblioteca. Eccolo qua. E già gli argonauti stanno per oltrepassare il fiume Eridano quando Zeus, irato per l'uccisione di Apsirto, li investe con un violento uragano e fa loro smarrire la rotta. Mentre stanno passando oltre le isole Apsirtidi, la nave parla e dice che l'ira di Zeus avrà fine solo se si recheranno in Ausonia e Circe li purificherà dell'assassinio di Apsirto. Ed essi oltrepassarono le terre dei Liguri e dei Celti, attraversarono il mare di Sardegna, costeggiarono la Tirrenia e giunsero a Ea. Qui vanno da Circe, in veste di supplici, e vengono purificati. Mentre costeggiano l'isola delle Sirene, Orfeo intona un controcanto e trattiene gli argonauti. Soltanto Bute si getta a nuoto per raggiungerle, ma Afrodite lo rapì e lo trasportò all'Ilibeo. Ad aspettare la nave dopo le sirene vi erano Scilla e Cariddi e le rocce erranti al di sopra delle quali si vedevano levarsi fiamme e fumo. Ma Teti, chiamata in soccorso Era, con l'aiuto delle Nereidi fece passare la nave. Costeggiarono l'isola di Trinacria, dove erano le vacche di Elio, e giunsero a Corcira, l'isola di Feaci, dove regnava Alcinoo. Quando ai Colchi, non riuscendo a ritrovare la nave Argo, andarono a stabilirsi alcuni sui monti Cerauni, altri raggiunsero l'Illiria, dove colonizzarono le isole Apsirtidi. Altri ancora giunsero presso i Feaci, dove trovarono la nave Argo. Chiesero allora ad Alcinoo di consegnare Medea. Come vediamo, in questa parte del viaggio abbiamo gli dei che intervengono. Allora, innanzitutto Zeus è arrabbiato per l'assassinio del fratello di Medea. Medea, pur di lasciar passare la nave Argo, uccide il proprio fratello, lo fa a pezzi, lo butta in acqua, costringendo il padre che la sta inseguendo a raccogliere i pezzi, portarli a riva e far la cerimonia funebre. Medea del fratello non gli interessa niente. Non interessa niente perché esiste un bilancio della vita. Gli interessa se stessa. Gli interessa che la vita divenga, che la vita si trasformi. E non c'è nessuna possibilità di sfuggire all'ira del padre se non fermando il padre. E l'unica cosa che fa fermare il padre è il fratello morto. E Medea non ha esitazioni. Lei non ha il pietismo che sottomette a qualcosa. La vita deve rompere ogni anfratto, deve rompere ogni ostacolo davanti a se stessa. Per cui non ha esitazione la vita a riaffermare se stessa. Come la vita non ebbe esitazione a distruggere i grandi sauri pur di riaffermare se stessa e continuare le traversie dell'evoluzione, le traversie delle trasformazioni, così la vita non ha nessuna esitazione a fermare ogni ostacolo che potrebbe frapporsi fra sé e il proprio divenire. E questo è l'insegnamento che noi abbiamo. Perché Zeus interviene? Perché quando la vita sceglie e prende delle soluzioni per riaffermare se stessa, esistono delle altre soluzioni che avrebbe potuto cogliere, ma che non ha colto o non ha voluto cogliere. E Zeus predilige delle soluzioni ad altre soluzioni. E Zeus interviene quando la soluzione che la vita prende non è ottimale. Zeus è il padre della vita. Zeus ed Era sono i padri dell'essere natura. Era è la natura stessa in se stessa. Nello stesso tempo noi abbiamo Era che interviene, noi abbiamo Circe che ripara quello che è stata la violenza fatta alle altre soluzioni dalla vita. Noi abbiamo una nave che gira per i mari e abbiamo una Teti, abbiamo le Nereide che soccorrono la nave e l'aiutano. Dunque abbiamo gli dei che partecipano a questa traversia. Noi abbiamo un dio che interviene per punire Zeus e comprendiamo l'ira di Zeus proprio perché la vita può scegliere tante opzioni. Quando tu scegli un'opzione in realtà ne hai scartate altre, ma anche gli dei scelgono delle opzioni e quando un dio sceglie come tu scegli di fatto immetti delle condizioni e sbarri la strada ad altre condizioni e queste sono le contraddizioni della vita. Nello stesso tempo abbiamo degli dei che intervengono per aiutare il corso della nave, il divenire della nave stessa. Altri esseri fanno i loro progetti e noi ci troviamo a dover agire entro essi e si deve scegliere, così come loro hanno scelto, anche Pelia sceglie. Per cui succede che quando Giasone ritorna, Pelia ha già messo in atto un'altra situazione. Per cui Giasone dovrà muoversi all'interno di quella situazione. E all'interno di quella situazione si muove solo perché con lui c'è Medea, solo perché c'è la vita al suo fianco. Pelia, torno a leggere dalla biblioteca, Pelia, pensando che gli Argonauti non facessero più ritorno, voleva uccidere Esone. Esone chiese di potersi dare la morte da solo e, mentre compiva il sacrificio, beve senza alcun timore del sangue di toro e morì. La madre di Giasone maledisse Pelia e si impiccò, lasciando un figlio piccolo, Promaco. Pelia uccise anche il bambino. Al suo ritorno Giasone consegnò il velo a Pelia. Poi aspettò l'occasione per vendicarsi delle offese patite. Nel frattempo, insieme ai compagni, navigò fino all'Itmo e consacrò la nave a Posidone. Poi chiede a Medea di fare in modo che Pelia gli paghi il fio. Lei va alla reggia di Pelia e convince le figlie a tagliare a pezzi e bollire il padre, dicendo che con i suoi filtri lo farà tornare giovane. Per farsi credere, fece a pezzi un montone, lo fece bollire e lo trasformò in un agnello. Loro le credono e tagliarono a pezzi e fanno bollire il padre. Acasto, insieme agli abitanti di Iolco, gli dà sepoltura e scaccia Giasone e Medea da Iolco. Medea dunque vendica Giasone, ma Giasone non fa niente per vendicarsi. Giasone non è più in grado di chiedere giustizia. Giasone ha finito il suo coraggio, ha finito il suo modo di affrontare la vita. Già era partito per combattere Pelia e ha mostrato coraggio nell'affrontare lo sconosciuto e impossessarsi del vello d'oro, ma poi perde il coraggio per strada. Ha fatto innamorare la vita si è innamorata di lui, la vita si è fatta carico delle sue contraddizioni, di quello che egli deve affrontare, ma lui non lo affronta più. La vita, ricordate, trae forza da se stessa. La vita si può innamorare delle persone, la vita si può innamorare degli esseri della natura, ma la vita non è sottomessa a niente o a nessuno. La vita vive per se stessa. Per cui se gli esseri umani, o gli esseri della natura in generale, ma noi parliamo degli esseri umani, sono in grado di vivere con coraggio, con determinazione, con passione la loro esistenza, la vita li amerà sempre. Perché il loro coraggio, le loro passioni che mettono nella loro esistenza, non è altro che il loro atto d'amore nei confronti della vita. E la vita ricambia l'atto d'amore. Ma quando gli uomini diventano stanchi, e il coraggio li abbandona, la progettualità li abbandona, l'intelligenza li abbandona, e allora preferiscono possedere, preferiscono cercare il potere, cercare la condizione sociale che gli dia una buona posizione. Quando abbandonano la forza della vita, in quel momento stanno tradendo la vita. E se la vita con loro fu generosa, perché amandoli gli disvelò quello che gli stava di fronte, così altrettanto feroce è la risposta della vita nei loro confronti. La vita, ricordate, trae forza solo da se stessa. Si manifesta negli uomini, si manifesta nelle persone, ma non si manifesta delle persone come elemento statico. Si manifesta nelle persone come elemento dinamico, cioè si manifesta nelle loro azioni, nelle loro passioni, nelle loro tensioni, nei loro desideri, nella loro voglia di affrontare le cose dell'umana esistenza. Questa è la manifestazione della vita. Fuori di questo non esiste manifestazione della vita, esiste solo il desiderio di appropriarsi delle persone. E allora vediamo Medea. Medea la vita combatte sempre. Essi si recarono a Corinto una volta scacciati da Iolco e per 10 anni vissero felici, ma poi il re di Corinto, Creonte, promise a Giasone sua figlia Glauce. Ed è in quel momento che Giasone vede il potere, vede il possesso, vede il dominio a portata di mano. Non l'aveva mai avuto il dominio, nemmeno con Pelia, non è neanche riuscito ad abbattere il dominio di Pelia e di prendere il potere. È andato alla ricerca del vello d'oro. Ha combattuto contro i tori solo perché la vita l'ha appoggiato. Ha combattuto contro il serpente perché la vita lo ha appoggiato. Ha combattuto contro chi nasceva dai denti del serpente solo perché la vita lo ha appoggiato. Ma la vita lo ha appoggiato perché lui ha dimostrato coraggio. Ora non ha più coraggio. Scacciato da Iolco, si rifugia a Corinto. E a Corinto per la prima volta vede che qualcuno gli offre il potere, gli offre di diventare re per sposando la figlia Glauce. Ma Giasone è sposato alla vita. Giasone in quel momento deve scegliere fra passare dalla manifestazione della vita, qual è il potere di essere, che lo ha portato a fondere i propri cammini con Medea, a sposare Glauce e diventare un individuo che manifesta il potere di avere. Diventa il re, il dominatore, il padrone. E questo è il conflitto che avviene e che viene rappresentato nelle tragedie sia di Seneca che di Euripide. In pratica ciò che viene rappresentato in quelle tragedie è il passaggio dal potere di essere al potere di avere, dove il potere di essere, Medea, viene offesa a morte da questa scelta di Giasone. Non è che Giasone vuole la ragazza giovane, anche se ciò viene rappresentato nelle tragedie. Giasone vuole vivere attraverso il possesso delle persone. Non ha più il coraggio di andare alla ricerca del vello d'oro. Non ha più il coraggio di affrontare le contraddizioni della propria esistenza. Non ha più il coraggio di modificare la qualità della propria vita. Vuole la sedia. Vuole il potere. Vuole che altre persone gestiscano per lui i suoi stessi problemi. Vuole il possesso delle persone. È questa l'offesa che fa alla vita. È questa l'offesa che Giasone fa a Medea. Giasone allora ripudiò Medea e sposò Glauce. Giasone ripudia il potere di essere e preferisce il potere di avere. Medea, dopo aver chiamato a testimoni dei suoi, quali Giasone aveva giurato, e dopo avergli rimproverato più volte la sua ingratitudine, inviò alla sposa un peplo intriso di veleno. Glauce lo indossò e fu arsa da un fuoco violento insieme al padre, che era accorso in suo aiuto. La vita si vendica. Nessuno può vivere senza il potere di essere. Il potere di essere è ciò che fa crescere la vita, ciò che la fa trasformare negli infiniti mutamenti che la vita ha avuto fin da quando nel brodo primordiale, la prima era, cominciò a dispiegare le proprie ali. La vita non permette a nessuno di distruggere la vita. Il potere di avere, il possesso delle persone, è attività distruttiva. Ora, se è difficile riuscire a comprendere come il potere di essere può distruggere il potere di avere o può distruggere le persone che manifestano il potere di avere, in realtà è molto più semplice se si comincia a pensare in un altro modo. Per rinunciare al potere di essere e per avere il possesso sulle persone si devono costruire delle situazioni distruttive nei confronti di quelle persone che si vuole possedere. Cioè si deve convincere quelle persone che si vogliono possedere che senza il loro essere possedute loro non possono vivere. Ma per fare un'operazione del genere è necessario che chi fa un'operazione di potere di avere distrugga tutta una serie di capacità di percezione che lui ha nel mondo in cui vive. Cioè distrugga la sua capacità di crescita e distrugga la sua capacità di relazione col mondo. Perché non si possono possedere le persone, trasformare le persone in oggetti, in bestiame da condurre al macello o da usare per i propri scopi, se chi lo fa riesce a sentire il pensiero delle persone, riesce a percepire le loro emozioni, riesce a percepire i loro desideri, riesce a percepire i loro progetti. Non è possibile ridurre delle persone a bestiame possedute se di quelle persone se ne riconoscono emozioni, progetti, scopi e desideri. Allora, per riuscire ad aderire al potere di avere, è necessario uccidere la capacità di percezione che ha la persona. Ma quando la persona uccide la capacità di percezione che ha nei confronti di altre persone, distrugge anche la capacità di percezione del mondo in cui vive. Distrugge essenzialmente la capacità di capire il significato delle azioni. Non il significato come manifestazione, ma come le sue azioni vanno ad incidere nell'insieme e come l'insieme si riorganizza e si rivolge verso di lui. In pratica, ciò che viene perso quando si aderisce al potere di avere è la propria capacità di analisi nei confronti del mondo e nei confronti della vita che stiamo attraversando. Esiste una distorsione mentale di chi pratica il potere di avere, che deve per forza fare, perché se non lo fa, continua a percepire le emozioni delle persone, continua a percepire i loro desideri, continua a percepire i loro progetti verso l'infinito e non può trasformarli in oggetti posseduti, non può trasformarli in bestie, perché sono ancora lo specchio di ciò che lui ha nell'anima. Ed è questa la vendetta della vita. Quando fai questo tipo di operazioni, tu neghi la tua capacità di percezione nei confronti del mondo. Ma quella capacità di percezione nei confronti del mondo non è soltanto la tua capacità di capire gli altri, di interagire con gli altri, di avere gli stessi progetti con gli altri, di vivere in un tutt'uno emotivo con il mondo che ti circonda, ma è anche la capacità di percepire ciò che ti sta arrivando dal mondo che ti circonda. È la capacità di percepire che se tu vai là ci sono due tori fiammeggianti, se tu affronti questa condizione c'è un serpente enorme, se tu fai quell'altra cosa c'è Scilla e Cariddi che ti aspettano, se tu fai un'altra cosa ancora ci sono le rocce naviganti, cioè ci sono i pericoli nell'esistenza. E tu tagli in sostanza la capacità di percepire tutto questo. Cioè il passaggio dal potere di essere che gli individui manifestano nell'affrontare la loro vita al potere di avere, cioè il potere del possesso di altre persone con cui soddisfare i propri bisogni e la propria esistenza, implica la distruzione della nostra capacità di interagire col mondo. Ed è esattamente quello che è successo. Giasone, quando passa nel potere di avere, quando passa a sposare Glauce, non sa quanto feroce sia la vita nel suo eterno corso d'esistenza. Glauce la indossò e fu arsa da un fuoco violento insieme al padre, che era corso in suo aiuto. Poi Medea uccise i figli che aveva avuto da Giasone, Mermero e Fere, e fuggì ad Atene su un carro trainato da serpenti alati che aveva ricevuto da Elio. Medea, la vita, uccide tutto ciò che era vita per Giasone. Gli uccide la possibilità di sviluppare il potere di avere, gli uccide i figli, che era la speranza verso il futuro, gli uccide anche il suo stesso potere e la sua stessa voglia di dominare il mondo. Dopodiché Medea se ne va, la vita abbandona Giasone. Si dice anche che fuggì abbandonando i figli ancora piccoli, dopo averli fatti sedere come supplici sull'altare di Era a Acraia. Ma gli abitanti di Corinto li portarono via di lì e li percossero a sangue. Medea andò ad Atene. Qui sposa Egeo e genera un figlio, Medo. Più tardi ordisce un complotto contro Teseo e viene cacciata da Atene ed esiliata insieme col figlio. Medo sottomise molti popoli barbari e dal suo nome chiamò Media tutta la terra conquistata. Morì in una spedizione contro gli indiani. Medea tornò nella Colchide, in incognito. Trovò che Eta, suo padre, era stato privato del regno dal fratello Perse. Uccise Perse e restituì il regno a suo padre. Che fa Medea? Medea continua a vivere. Medea si innamora di un altro, Egeo, genera un figlio Medo e poi torna all'origine della vita, torna nella Colchide e nella Colchide sistema una situazione che si era alterata. Questa è Medea. Ora, si potrebbe parlare per ore dell'insieme simbolico di Medea e di ciò che è Medea, di ciò che fa Medea. Noi siamo abituati a leggere Medea attraverso la tragedia. C'è una tragedia fatta anche da Frank Rame, in cui dà questa visione tragica di Medea. Ma Medea è tragica soltanto perché è stata offesa da Giasone, perché Giasone ha tradito la vita, non perché Medea sia tragica in se stessa. Voi provate a pensare, già l'ho già detto in altre trasmissioni, ma sarà un motivo che continuerò a mantenere. Cioè, fra la vita, fra gli esseri della natura, la lumaca uccide tanti dei suoi simili, ma non c'è morale in questo fare. Fa parte del suo modo di essere, cioè di ciò che ella è. E così è anche Medea. Se noi ci guardiamo attorno, vediamo centinaia e centinaia di omicidi che non consideriamo degli omicidi, li consideriamo quasi fosse una cosa normale. L'assassinio di esseri che non hanno nome, non hanno cognome, non hanno indirizzo, no? Noi conosciamo 4.000 americani morti in Iraq, nome, cognome, indirizzo, e non conosciamo il nome, cognome, indirizzo di migliaia di iracheni ammazzati. Al di là di ciò che uno vuol parteggiare o ciò che uno crede politicamente, gli uomini, quando vengono privati del loro nome, cognome, indirizzo, sono solo numeri. Sono numeri che non esistono, non esistono nella memoria, non esistono nella percezione, se non per chi è la percezione della vita. Chi ha la percezione della vita non si lega agli uomini che vivono o che muoiono, ma si lega agli intenti della vita, si lega alle passioni, alle trasformazioni, al mondo che ha di fronte. E così Medea stessa assume quell'atto, quell'atteggiamento che ci dimostra che cos'è la vita. Se noi amiamo la vita, se noi sappiamo vivere con passione, con determinazione la nostra esistenza, la vita non ci abbandona mai e noi non tradiamo mai la vita. Cos'è quel vecchio che non ha ancora la passione del bambino nel guardare il futuro, che non sa giocare perché il futuro è grande, che non ha vissuto con passione, non ha storie da raccontare, non ha i suoi sforzi, i suoi sogni, le sue delusioni, le sue passioni uccise? Abbiamo tutti noi attorno una Medea. Cerchiamo di trovarla, la Medea, in ciò che ci sta attorno. Abbiamo tutti noi attorno dei Giasone, abbiamo attorno sempre serpenti, o tori che sputano fuoco, o Zeus irati per le nostre azioni. Abbiamo attorno un'Era che ci può proteggere o che ci può ostacolare, una Venere che può intervenire, un'Atena con cui noi possiamo costruire delle strategie di infinito, un Ares che ci può aiutare da uscire dalle contraddizioni della nostra esistenza. Amiamola questa vita, perché quando Giasone in Seneca dice «tu dimostrerai che gli dèi non esistono», in realtà non esistono gli dèi che possiedono le persone, non esistono gli dèi che mettono in ginocchio gli esseri umani, ma esistono gli dèi che esprimono le passioni della vita, che sono le passioni della vita e che noi li viviamo perché gli dèi appoggiano le nostre azioni oppure le ostacolano a seconda che i nostri progetti siano uno o siano divisi. Ma negare gli dèi non esistono, quando si dice gli dèi non esistono, significa che una parte di noi è morta, non la parte fantastica di noi, ma la nostra parte con cui percepiamo e fondiamo le interazioni fra noi e il mondo in cui viviamo. In quel momento gli dèi sono morti, quando noi ci siamo dimenticati che il mondo attorno a noi è un crogiolo di emozioni, un crogiolo di tensioni, un crogiolo di passioni, e noi ce ne siamo dimenticati e pensiamo che non esistano più le passioni, i desideri, e pensiamo che il denaro, il possesso, la truffa, l'attività mafiosa siano quelle che veramente sono cose importanti, perché abbiamo dimenticato quanto sia importante la società in cui viviamo, quanto sia importante manifestare il coraggio della vita. E allora ci rinchiudiamo, ci rintaniamo, ma in quel rintanamento c'è il tradimento alla vita, c'è il tradimento che noi facciamo a Medea, e Medea è spietata. Certo, lei ha regalato una veste che ha bruciato,
che ha bruciato sia la sua rivale in amore sia suo padre. Ma quante volte la vita ci brucia nei nostri progetti quando noi non siamo attenti alle condizioni della vita? Quante volte paghiamo il fio di ciò che noi non siamo in grado di affrontare o di vedere? E allora siamo delle persone appassionate. Innamoriamoci di Medea, perché attorno a noi c'è sia Medea sia Giasone, e se non li sappiamo riconoscere, se non sappiamo guardare nelle loro azioni e riconoscere il divino che da loro entra in noi e fa parte del nostro divino, allora abbiamo perso molte cose della vita, allora stiamo tradendo la vita, e la vita è spietata con chi l'ha tradita. Questa è la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Vi do appuntamento per la prossima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ciao a tutti e viva Medea, viva la vita!
Magia, Stregoneria e Paganesimo va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.